Buongiorno, benvenuti all'Italia non si taglia, la nostra striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata, approdata da tempo in Senato. E ne parliamo questa sera con Marco Esposito, che è un giornalista del Mattino che da moltissimo tempo, anzi una forse delle voci più autorevoli per quanto riguarda le critiche e le analisi sull'autonomia regionale differenziata, e con Pietro Spirito, che ringrazio e saluto, che condurrà, diciamo, il confronto. Prego, Pietro.
Buonasera. Marco, tu hai svolto un ruolo prezioso in termini di informazione, ma anche nella battaglia per la raccolta delle firme sul progetto di legge Villone, ora, diciamo, presentato in Senato. Nella tua percezione, qual è lo stato di consapevolezza dell'opinione pubblica sull'autonomia differenziata? Cioè, è un tema ancora marginale o sta cominciando a diventare anche questione sulla quale i cittadini si misurano?
Beh, è crescente. Sicuramente un tempo, parlando di autonomia differenziata, si parlava di raccolta differenziata, insomma, quindi non si comprendeva il nocciolo. Man mano invece si sta diffondendo e quindi sono ottimista in questo campo. Del resto, quando ho cominciato questo lavoro, è stato difficilissimo far capire il tema degli zeri al sud, degli asili zero dove non c'erano. Adesso devo solo accennarlo in qualunque posto dove vado e c'è qualcuno che comincia ad annuire: sì, so di cosa stai parlando.
Dice farti parlare invece su un tema che secondo me è ancora un po' ostico per l'opinione pubblica, la questione dei soldi. Cioè, come gira il fumo dei soldi nell'autonomia differenziata? Cerchiamo di spiegarlo chiaro.
Ma intanto gira intorno a un equivoco, cioè che ci siano tasse dei Lombardi, tasse dei Veneti, tasse del Nord, o se parliamo anche tasse del Sud, cioè che i soldi messi nel salvadanaio non siano soldi nazionali, ma siano soldi locali, cioè dipende da dove provengono queste risorse. In realtà è del tutto pacifico che se il Parlamento nazionale, che poi diciamo non ci piace che metta le tasse, però sappiamo anche che è necessario, se il Parlamento nazionale dispone una tassa, per esempio l'IVA, 20, 21, 22, 23%, quella è una tassa nazionale e ciascuno la paga in proporzione ai consumi che fa. Essendo una tassa nazionale, serve a fare delle spese nazionali per la sanità piuttosto che per i trasporti, tutto quello che sappiamo, la sicurezza, eccetera, eccetera. Dire ma dal mio territorio arrivano più risorse perché sono più ricco e quindi ho più diritto a sanità, trasporti, eccetera, è proprio un falso, diciamo, tecnico. Peraltro, in Lombardia, per dire la regione più ricca d'Italia, chi paga le tasse sopra la media nazionale è una minoranza, così come in tutte le altre regioni. Il sistema fiscale italiano è tale che una parte, come sappiamo, consistente della vera ricchezza, dei veri redditi, proprio non viene intercettata. E questo ovunque, un po' di più dove ci sono più soldi, come inevitabile, quindi c'è più evasione al nord, ma questo è un fatto normale, essendoci anche più risorse. Però il nocciolo qual è? Che la gran parte degli italiani riceve un beneficio dal sistema fiscale nazionale. E è assurdo che a un certo punto si introduca il meccanismo che conta dove sei residente, se hai o non hai quel beneficio. Per cui un professore universitario di Catanzaro diventa povero improvvisamente dal punto di vista del diritto dei servizi perché i suoi vicini di casa sono mediamente più poveri dei poveri della Lombardia. Questa è una cosa assurda che taglierebbe l'Italia.
Ma nella prospettiva è possibile anche immaginare che ci saranno condoni fiscali regionali? A un certo punto anche questa leva diventi una leva nella disponibilità delle regioni?
Ma sai, le materie che sono regionalizzabili sono talmente tante e talmente assurde che persino il coordinamento del sistema tributario, cioè il coordinamento, è regionalizzabile. E quindi è possibile tutto in questo sistema. La Lombardia ha votato in Consiglio regionale un documento che afferma che esiste un sacrosanto principio, sono proprio queste parole, sacrosanto principio che le tasse generate in un territorio siano di quel territorio, cioè il contrario di quello che ho provato a spiegare prima. Il Parlamento nazionale definisce una tassa, ma quelle tasse sono della Lombardia. E perché dicono sacrosanto principio? Perché devono rivolgersi all'aldilà, al cielo, perché dal punto di vista tecnico, giuridico, logico, non c'è nessuna cosa per cui se uno è residente nel centro di Varese ha più diritti che se è residente in Valtellina o nella zona pavese, insomma. Cioè, sono delle cose del tutto illogiche che loro dicono per un unico obiettivo: rendere ancora più ricco un territorio più ricco. E perché lo fanno? Perché sono in declino in Europa. Tutte le regioni italiane sono in declino in Europa. Loro reagiscono, come dire, prendendosela col vicino di casa, invece di guardarsi al loro interno e dire: ma com'è possibile che i nostri ragazzi laureati, i nostri della Lombardia, che vanno all'estero, sono più dei ragazzi laureati che dall'estero vanno in Lombardia, dall'estero, cioè dalla Romania, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Francia, vanno in Lombardia. Loro perdono laureati esattamente come la Campania o la Sicilia, cioè sono un territorio non attrattivo a livello europeo. Qual è il loro vantaggio? Che hanno meridionali che si spostano sul territorio e quindi bilanciano addirittura nella formula 4-1, per ognuno loro che esce ne arrivano 4 dal sud e quindi si illudono di essere attrattivi. In realtà la loro forza è semplicemente la drammatica debolezza del sud.
Ma in realtà non è possibile che, diciamo, l'Italia, che è sempre stata un'Italia dei privilegi, diventi un'Italia dei privilegi regionalizzati. Faccio l'esempio delle concessioni o dei balneari, mettiamola su un termine, diciamo, quasi attuale. Se oggi si parla di una questione nazionale relativa alle concessioni sulle spiagge, probabilmente domani, voglio dire, il Veneto la potrà trattare in modo diverso rispetto alla Liguria e rispetto alla Campania. Perché si può immaginare uno Stato che diventi così debole da poter, diciamo, regionalizzare tutto e dall'altra parte si pensa di fare il premierato forte o il presidenzialismo? Come si mettono assieme queste due questioni?
Vedi, Pietro, tocchi temi centrali nel modo giusto. Quando parli dei balneari, l'idea dei balneari, cioè che le spiagge sono di tutti e quindi possono andare in concessione, ma in modo libero, come dire, democratico, economicamente aperto al mercato, è un'idea europea. Cioè, se non ci fosse l'Europa che ci spinge a fare questa cosa, in Italia non lo faremmo per nulla. Figurati dare delle risposte regionalizzate, che cosa succederebbe? Succederebbe che in certi posti si creerebbero dei privilegi regionali ancora più forti, come dici tu. Purtroppo il tema che noi dovremmo affrontare in modo laico, se fossimo in grado di farlo, ma dobbiamo spingere in quella direzione perché abbiamo ragione, è che per ogni servizio deve individuare il livello più corretto al quale bisogna intervenire. Per esempio, abbiamo affrontato una pandemia. Dire se un vaccino si può somministrare oppure no è pericoloso non è una cosa che lo decide lo Stato italiano, perché poi lo stesso vaccino funziona in Francia o in un'altra parte. Almeno devi ragionare, sarebbe meglio a livello mondiale, ma in assenza di un vero governo mondiale devi ragionare a livello europeo. Noi invece abbiamo avuto presidenti di regione, anche vicini a noi, se ben ti ricordi, che sono andati in giro a caccia del vaccino Sputnik di Mosca, di cui non c'è nessuna prova che abbia funzionato. Ma anche se avesse funzionato, ma che senso c'ha che in una regione c'è un farmaco e nella regione a fianco ce n'è un altro? Questa è una cosa che dovremmo capire tutti. Certo, poi ci sono delle altre cose che invece si valutano meglio a livello locale, non sto dicendo di no, magari a livello comunale più che regionale o anche regionale, ma andrebbe analizzato caso per caso. Se invece c'è l'ideologia, le regioni fanno tutto meglio, almeno bisognerebbe dimostrarlo in qualche caso, perché ogni volta che andiamo a analizzare le regioni in Italia hanno fatto disastri, tutte.
Sì, faccio un altro esempio di come è sbagliato regionalizzare tutto. È in corso da 10 anni una terribile brucellosi bufalina in Campania, sono state ammazzate 140.000 bufale, con una politica sanitaria che è fuori dagli standard internazionali, che sono definiti da un organismo mondiale e dalle regole comunitarie. Questo ovviamente sta comportando, diciamo, l'arbitrio più totale, cioè la regione Campania si sente legibus soluta, perché in un qualche modo c'è un'autonomia sanitaria sulla quale nessuno si può pronunciare. Ma questo meccanismo, che c'è un istituto eletto dai cittadini che è fuori dal controllo di qualunque regola, ma com'è possibile uno Stato di diritto? Cioè, le regioni progressivamente sono diventate, lamentandosene pure, il soggetto che può fare come vuole, non rispondendo né al livello superiore, che è lo Stato, né al livello inferiore, che sono i comuni e le città metropolitane. Perché è nata questa terra di mezzo così, diciamo, anomala?
Beh, la domanda è complessa, ma la risposta è semplice. È nata per spinta di un partito solo, la Lega Nord, che come Lega Nord era l'associazione di una serie di leghe regionali, Lega Veneta, Lega Lombarda, eccetera, eccetera, e questo partito ha spinto proprio in quella direzione, e in modo anche, diciamo, sguaiato in molti casi. Lo Stato italiano, invece di aspettare che passasse l'onda, perché poi per quante volte puoi fare la sceneggiata sul Po, le fonti del Po e queste cose qua, la gente ti segue per qualche anno, poi capisce di cosa stiamo parlando. No, invece lo ha inseguito, ha provato addirittura ad anticiparlo, e a un certo punto il centro-sinistra, storia, non svelo niente di particolare, nel 2000 ha approvato una riforma della Costituzione, che è poi entrata in vigore l'anno successivo, il 2001, in cui praticamente assegnava alle regioni quasi tutti i poteri sostanziali. Per dirlo con una battuta, nella Costituzione del 48 alle regioni toccava poco più di cave e torbiere, che erano elencate in un piccolo elenco di materie regionali. Dopo, sostanzialmente, allo Stato sono rimasti poco più di pesi e misure, cioè il centro del potere, o direttamente o in forma concorrente, che vuol dire che comunque la regione legifera in via principale, salvo principi generali che magari lo Stato non ha mai determinato, come dicevi tu anche sul tema sanitario, ebbene, e questo ha portato un eccesso di potere regionale ai danni sia del sistema complessivo nazionale, ma non è che noi siamo centralisti così per amore, ma anche ai danni del sistema locale, quello proprio, quello che ha sempre funzionato in Italia, cioè quello dei comuni, che invece anche lì servirebbe una riforma, perché comuni troppo piccoli, di 400, anche di 1000 abitanti, veramente sono più un danno per la popolazione locale. Però il comune classico, la cittadina, la città, la metropoli che conosciamo, quelli funzionano, hanno funzionato molto meglio, come ben sanno i sindaci che si provano a rispondere ai loro cittadini. Le regioni nate nel 1970 sono sempre state un po' una via di mezzo che non è mai veramente decollata, salvo trovarsi improvvisamente una valanga di poteri che in molti, moltissimi casi sono stati spesi male, questi poteri, come poi gli scandali hanno anche evidenziato. C'è stato un momento in cui tutte le regioni, con scandali anche ridicoli, bollette, mutande, rimborsi, eccetera, feste, festicciole, erano uscite dal cuore degli italiani. Ora ci ritroviamo improvvisamente a discutere di come dare più poteri differenziati a queste regioni, le stesse che hanno fatto questi disastri.
Vorrei tornare sul tema cave e torbiere, perché è un paradosso, ma anche lì bisogna rivedere. La Regione Lazio ha dato in concessione due siti dove c'è il litio in Italia, vicino al lago di Bracciano, a una società multinazionale australiana. Ora, che una regione possa, diciamo, assegnare una risorsa strategica come il litio a una multinazionale straniera, quando onestamente c'è un tema di sovranità sulle risorse naturali incredibile, dice anche che persino le tradizionali materie che la vecchia Costituzione assegnava alle regioni forse andrebbero riviste.
Ma sì, perché quando giro l'Italia, soprattutto il sud, ma non solo, su questo tema del regionalismo differenziato, se vai in Basilicata c'è qualcuno che ti dice: vabbè, però se loro al nord si prendono tutto, noi ci prendiamo il petrolio. No, cioè c'è questa idea che in effetti è vero che sotto sotto ognuno è proprietario del luogo dove cammina. Adesso il punto qual è? Che quel litio si trova oggettivamente nel Lazio, sì, ma si troverà anche in un singolo comune, in un singolo quartiere, si trova in Italia, si trova in Europa. Cioè, supponiamo che sia l'unico posto d'Europa dove ci sia il litio, ebbene, non sarebbe corretto che a livello europeo, dato proprio il tema strategico che ponevi e che è corretto, cioè il litio è uno dei materiali fondamentali nel futuro, nel presente e nel futuro, che a livello europeo si stabilisca questa cosa, in apparente danno dell'interesse nazionale, ma ovviamente se fai un accordo del genere, fai un accordo su tutti i beni preziosi, per cui non è che se sei un paese che non confina con il mare sei tagliato fuori dalle fonti di gas come può essere la Repubblica Ceca, o se sei un paese come l'Italia che invece confina troppo col mare, se è possibile dirlo, non sei aiutato nel momento in cui c'è un'emergenza sbarchi, no? Cioè, se si ragiona come sistema europeo, e questo io lo trovo fondamentale, e poi tutti hanno il vantaggio nello stare insieme, perché tutti noi in un momento siamo quelli che ricevono il sostegno degli altri e in un altro momento sono quelli che lo danno, a seconda della situazione. I piccoli egoismi territoriali portano a delle cose che sono appunto demenziali dal punto di vista logico, come quello di privarsi, dando una concessione che frutterà, non lo so, poco molto, ma che comunque frutta un bene a un territorio che non ha fatto nulla per avere quel merito. Un conto è se uno produce da sé un lavoro, diciamo, in qualche modo, e quello giustamente è fatto dalle persone che vivono in quel territorio, ma un'altra cosa è se uno si trova in una posizione che è soltanto fortunata. Quella fortuna, come le sfortune, vanno messe in comune con gli altri, ma è una cosa logica che accade negli Stati Uniti come in qualunque altro posto che ha imparato a stare insieme nel mondo.
Ultima domanda, ma il Mezzogiorno, che ne uscirebbe ovviamente molto penalizzato da questa vicenda, non è in realtà già penalizzato dalla presenza di cacicchi che hanno sostanzialmente predicato lo stesso principio e anche praticato lo stesso principio nel corso degli ultimi decenni? Non siamo, diciamo, deboli nelle argomentazioni quando poi alla fine anche noi abbiamo perseguito un modello leghista?
Ma sai, è chiaro che quando al nord parlano di efficienza, io dico che mi vergogno come italiano del fatto che si sia provato a rubare, anzi si sia rubato su Venezia, che è un patrimonio dell'umanità, con il Mose, e hanno rubato veneti votati da veneti. Quindi, come dire, c'è chi sbaglia sui territori e giustamente ci sono state delle inchieste, ma mai verrebbe in mente a me e a nessun altro di dire: allora facciamo affondare Venezia perché ci sono state delle persone, anche a livello di presidente della regione Veneto, che hanno sbagliato. Questo è il punto. Non si tratta di difendere comunque un meridionale anche quando sbaglia. Noi lo sappiamo che ce ne sono dalle nostre parti che hanno fatto e che fanno degli errori clamorosi, ma non è che va buttato a mare il Mezzogiorno. Dobbiamo distinguere fra l'errore che commette il politico che per interessi di potere personale, familiare, cerca di accentrare più poteri di quelli che gli spetterebbero. Sono tutte degenerazioni che abbiamo visto, non solo al sud, ma che esistono. Altra cosa è utilizzare degli errori che sono stati commessi per cambiare le regole e stabilire che tu, da ora e per sempre, in quanto meridionale, ti tocca meno perché magari hai avuto anche un meridionale che ha sbagliato. E a questo punto veramente significa abbandonare Venezia o abbandonare, per dire, la sanità della Calabria, perché c'è stata una fase in cui certamente in Calabria ci sono le persone che hanno sbagliato. Dobbiamo dare servizio a tutti in prospettiva e correggere, intervenire sempre senza indulgenza lì dove ci sono persone che sbagliano.
Grazie Marco davvero per le parole chiare e soprattutto per il lavoro che continuerai a fare sulla informazione in questa materia, che è un po' scivolosa, ma insomma determina il nostro futuro, certamente. Grazie.
Grazie a voi e soprattutto grazie per un impegno di questo tipo, perché fare qualcosa di continuativo nel sud ha un valore aggiunto doppio, non dimentichiamocelo mai. Noi siamo bravi in tutte le prime iniziative, quando c'è da fare una prima iniziativa, siamo tutti pronti a essere lì a prenderci la medaglietta. Quando invece si cerca di fare qualcosa con continuità, ecco che nascono i problemi. Voi state dimostrando che esiste la continuità e quindi doppiamente complimenti.
Grazie a Marco Esposito, grazie a Pietro Spirito e noi ci vediamo domani sera alle 19:30. Buona serata.